E adesso andiamo in Inghilterra da Gianluca Nani, direttore sportivo di Grande Esperienza. Ciao Gianluca.
Lorenzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
In Inghilterra si respira l'aria di grande entusiasmo dopo la vittoria di ieri contro il Senegal?
Sì, anche di qualche spottone nei miei confronti, perché così io feci quando noi vincemmo l'Europeo, insomma. Ho molti amici qui, sono persone estremamente corrette, quindi insomma, ma in questo momento c'è una grande euforia, perché ha vinto con una certa chiarezza, anche se è vero che all'inizio aveva rischiato, e adesso aspettano un po' tutti alla partita della Francia come una sorta di finale, perché se obiettivamente loro dovessero vincere con la Francia diventano serissimi candidati, perché come puoi immaginare Francia, Brasile e Spagna sono probabilmente sono le più forti, sì. Una di queste, però l'Inghilterra è considerata un outsider, no? Sai, con tanti grandi giocatori, veramente tanti grandi giocatori, quindi in più hanno anche un buon record, hanno fatto, mi sembra, sono arrivati terzi all'ultimo mondiale, sono arrivati secondi all'Europeo, quindi ci sta pure che siano candidati per la vittoria.
E secondo le tue valutazioni invece?
Io prima del mondiale dissi che per me l'Inghilterra poteva vincerlo e lo confermo. Se diciamo che se però la Francia è più organizzata tatticamente forse, poi c'ha quel giocatore là davanti che spacca veramente gli equilibri. Io credo che l'Inghilterra sì, può vincere il mondiale. Anche se non è la favorita, le favorite sono quelle che dicevo prima, Brasile, Spagna e Francia, son un po' più forti, però c'ha gli uomini per farlo, c'ha un buon portiere, c'ha un grande centravanti e poi c'ha la linea dei quartisti dietro la punta che è straordinaria, insomma. Sì, sì. Quindi tecnica forse c'ha la difesa, il Maguire, c'ha qualche stonta, c'ha qualche... si potrebbe far meglio, no? Come si dice, però insomma... è una grande squadra, squadra anche esperta, con l'età giusta, hanno già partecipato a competizioni. Per me può vincere il mondiale, anche se non è la favorita.
Concentrandoci invece sulla Fiorentina, ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Amrabat, in generale questo giocatore che ha avuto un inizio difficile con la maglia viola quando è arrivato, quando è stato acquistato dal Verona, poi specialmente a partire dal finale della stagione scorsa è tornato su ottimi livelli e adesso insomma, è un giocatore che è diventato un punto di riferimento della squadra viola e anche del suo Marocco. Ma la tua impressione, il tuo giudizio su Amrabat qual è?
Ma quello che hai detto tu, faccio copia e incolla e lo confermo, cioè un buonissimo giocatore che non era partito bene, ora se tu mi dici che è uno dei primi tre nel mondo nel suo ruolo, forse no,
no
però,
questo...
sicuramente, ecco, se, però sicuramente è un buonissimo giocatore che sta facendo un buon campionato, insomma sta dimostrando, sta giustificando l'investimento che fece la Fiorentina e mi sembra perfettamente calato nel progetto, insomma.
Ecco, però adesso, naturalmente, visto il suo rendimento, si scatenano anche le voci su possibili interessamenti da parte dei vari club molto importanti. Si parla anche del Liverpool. È arrivata anche a te questa voce del Liverpool su Amrabat?
Guarda, non mi è arrivata la voce su Amrabat, anche perché io non le cerco queste voci, perché faccio un lavoro diverso. Insomma, quindi, diciamo così... Per adesso non mi interessa, non mi hanno ancora chiamato a fare il direttore.
Certo. Magari ti chiamano però. Insomma,
sì, magari che... dopo l'estate fa mi chiamano. No. Diciamo non o alla Fiorentina. Quindi, no, non sono, scherzi a parte, non ho notizie sulle voci, però è vero che il Liverpool cerca quel ruolo. Per quest'estate credo che loro debbano in qualche modo rifare un po' il centrocampo, quindi due o tre elementi al centrocampo li potrebbero cercare e prendere. Ora io non so se Amrabat è nell'elenco di questi loro desiderati.
Ma ecco, secondo te è un giocatore da Liverpool?
Ascolta, Liverpool è una delle prime 3-4 squadre al mondo. Amrabat è un grande giocatore. Ora dipende che tipo di politica e che tipo di progetto voglia fare il Liverpool. Non so se Liverpool vada su Amrabat. Se dovessero decidere di andarci è perché lo hanno valutato a fondo e lo ritengono all'altezza. Stiamo parlando di un buonissimo giocatore. Insomma.
Certo. Ecco, comunque per caratteristiche fisiche e anche di gioco potrebbe inserirsi bene nella Premier?
Guarda, nella Premier c'è un'intensità altissima, no? Che ti richiede, al di là della fisicità e della qualità tecnica, ti richiede anche una grande intensità, una grande velocità di esecuzione, eccetera, eccetera, no? Magari lui non è super intenso, però ha sicuramente il livello e la qualità per giocare anche in Premier. Detto questo, non lo so, dipende anche il budget che il Liverpool, se decide di acquistare un centrocampista, decide di investire, può investire quello che vuole. Quindi, insomma,
ecco, perché comunque la Fiorentina l'ha pagato 20 milioni, adesso credo che per meno di 30 milioni la Fiorentina non lo farebbe partire.
No, ma io credo che il Liverpool, se voglia comprare un giocatore, ne spende anche 100, quindi sì, insomma, se ritiene,
certo, se ritiene la spesa congrua, sì, certo.
Esatto, quindi quello che voglio dire, dipende che tipo di investimento, che tipo, se loro cercano il giocatore per spaccare il campionato, forse magari possono cercare anche altri profili. Se invece vogliono un giocatore che può stare nella rosa del gruppo, quello sicuramente, insomma, ma ripeto, insomma, dipende che tipo di quanto dice, che budget ha il Liverpool, quanto vuole investire, che caratteristiche cerca. È un buon giocatore? Sì. Forse non è il migliore del mondo, ma sicuramente è un buon giocatore. È una squadra come il Liverpool, è un po' come il Manchester City, è un po' come il Real Madrid, insomma, no? Puntano sempre alle eccellenze. Ripeto, stiamo parlando comunque di un giocatore che sta giocando benissimo e che è un ottimo calciatore.
Comunque, da dirigente invece della Fiorentina, che cosa faresti?
Ma io penso sempre che ogni giocatore ha il suo prezzo, quindi io ho sempre avuto una massima presente, e cioè che io non mi devo preoccupare di non, cioè, se il giocatore arriva alla giusta offerta lo devi vendere, perché ogni giocatore tu idealmente disegni una parabola, no? Sì. E quando lui è arrivato al massimo, a meno che tu, ripeto, non sia Real Madrid, ci sarà sempre qualcuno dove il giocatore può ambire ad andare, allora sai, questa parabola si potrebbe a un certo punto iniziare a scendere oppure appiattire. Quindi se il giocatore arriva alla buona offerta, da te ha fatto il massimo e lui vuole andare, lo devi lasciare andare. La massima è non ti preoccupare del giocatore che vendi, ma preoccupati di essere sempre in grado di sostituirlo, che tra l'altro è quello che sta facendo a Napoli. Non ti preoccupare di vendere Koulibaly se poi sei capace di portare Minguei, o di vendere, o di lasciare andare Insigne se poi porti Kvaratskhelia. Il concetto è questo: quando arriva la giusta offerta il calciatore deve andare. So che in genere questo è difficile per il tifoso accettarlo, perché il tifoso si identifica anche spesso su un calciatore, però in realtà poi se questo calciatore rimane torto collo e il livello delle informazioni scendono, tu non ti sei comportato da buon dirigente per il tuo club. Quindi se dovesse arrivare l'offerta che la Fiorentina, il dirigente della Fiorentina, il presidente reputano giusta, per me è giusto che il giocatore vada. Ripeto, l'importante è che ci sia un'organizzazione di scouting, non di caso una capacità sempre da parte della società, ora non mi riferisco a Fiorentina in generale, sempre di saper sostituire il calciatore che vendi. Il vero segreto è quello.
Senti, invece ti chiedo di un altro giocatore della Fiorentina accostato a un club inglese, Milenkovic. Per lui si parla del West Ham, addirittura c'è chi sostiene che già a gennaio il West Ham potrebbe provare un assalto per il difensore serbo. Che ne pensi?
Io penso che lui ha proprio invece tutte le caratteristiche per giocare in Inghilterra. Ha questa fisicità, questa forza fisica, questa presenza importante per contrastare. Poi il West Ham è una squadra tipica inglese, con un allenatore proprio che fa un calcio inglese. Quindi, insomma, è un calciatore, io lo vedo come caratteristiche ottimo per il club, per il West Ham. E quindi ci sta che possano cercarlo. Ora, come al solito, non so se questo sia vero, se questo avverrà a gennaio, però lui ha tutte le caratteristiche che si sposano perfettamente per il calcio inglese e specificamente per un club come il West Ham.
Senti, invece c'è un nostro ascoltatore che ti chiede di farti questa domanda. Domandate a Nani se lo spagnolo Marc Roca potrebbe giocare come playmaker nel 4-3-3 di italiano, sia fase difensiva che offensiva. Ciao da Stefano 69, ci scrive anche il nostro ascoltatore che Roca ha fallito al Bayer, ma Firenze sarebbe perfetta per le sue qualità. Che ne pensi?
Sì, sono d'accordo, ci può tranquillamente giocare. Lui Poi ripeto, insomma, italiano è puoi dare un'impronta diversa a quel ruolo, no? Può essere uno che gioca corto, uno che fa i cambi di campo. Italiano piace giocare molto la palla, insomma, quindi io credo che lui sia possa senz'altro ha le caratteristiche. Poi ripeto, insomma, no? Dipende da sempre da che tipo di impostazione tu vuoi dare alla squadra. Lui però ha le caratteristiche per giocare con l'italiano e per fare bene.
Prima di salutarti, Gianluca, il tuo commento anche sulla vicenda Juventus, questo caso, che sviluppi avrà secondo te, soprattutto anche cosa ti aspetti da un punto di vista a livello sportivo, ecco, per quanto riguarda il campionato, eventuali penalizzazioni. C'è chi si è spinto anche in ipotesi abbastanza clamorose.
Guarda, io penso che la cosa più giusta, uno dei commenti che ho sentito è stato quello di Galliani, cioè uno non deve commentare cose che non conosce a fondo, e poi insomma c'è sempre rispetto per quello che succede, no? Cioè, sai, sono tutti bravi a giudicare e a commentare, ma in realtà noi conosciamo solo una verità parziale. Quello che sicuramente mi auguro è che venga fatta sicuramente luce e che la verità dovunque sia venga fuori. Per tutto, per tanti motivi, ma per la stessa Juventus evidentemente, e poi quelle che saranno le conseguenze, ripeto, è difficile dirlo perché non so di cosa stiamo parlando, insomma, probabilmente questo è un discorso che noi tutti dobbiamo creare la situazione migliore perché gli inquirenti, perché i dirigenti possono fare il lavoro migliore, perché tutti i fatti insomma siano in qualche modo insomma poi chiariti, acchiarati, acclarati. Dopodiché ci saranno le conseguenze del caso, però non si può giudicare con una conoscenza parziale dei fatti.
Va bene, Gianluca, adesso cosa prevede il tuo pomeriggio?
In questo momento il mio pomeriggio prevede un paio di appuntamenti in Central London. Quindi insomma, come ti dicevo, sto per salire sulla metro e il telefonino dopodiché non prenderà più. Quindi insomma sono contento di aver anticipato questa chiacchierata con te e
ti aspettiamo a Firenze. Allora ti aspettiamo a Firenze, che comunque è una delle tue città preferite, di la verità.
Dico la verità e ti dico pure che il 14 sono a Firenze, perché tra l'altro ho una lezione a Coverciano, quindi insomma devo essere lì.
E quindi insomma, quindi magari ci verrai a trovare in studio.
Sì, non sapevo neanche che tu avessi uno studio, no? Perché ti vedo sempre. Perfetto, allora diciamo venite a trovare voi, insomma.
Va bene, noi ti veniamo a trovare e poi ti portiamo qui in studio, vai.
Va bene, in qualche modo ci vedremo.
Va bene. Grazie Gianluca, buon lavoro, a
grazie
presto.
A te, buon proseguimento, buon lavoro.
Grazie a Gianluca Nani, con cui abbiamo fatto questa panoramica sull'Inghilterra, abbiamo parlato di Amrabat, di Milenkovic, anche del caso Juventus. Adesso una piccola pausa e poi torniamo insieme con la nostra serie di collegamenti.